Ave Maria e ben ritrovati in questa nuova puntata I Santi e Giovani. Ecco, oggi andremo a parlare di due figure di santità molto importanti e li tratteremo insieme con chi sarà, insomma, in questa puntata, che sarà appunto Andrea, Carlo e, come sempre, la presenza di Fra Giampiero Maria. Ben ritrovati. Ecco, le figure di santità che andremo a presentare sono delle figure di santità la cui memoria, insomma, la cui festa ricorre proprio in questo periodo del mese di luglio, a distanza di una settimana l'una dall'altra, e faccio chiaramente riferimento a quella che è stata che è Santa Marta e quella che è Santa Maria Maddalena. Ecco, due figure importanti perché sono delle sante che vengono evocate proprio con profonda riverenza e venerazione e proposte come esemplari di fede incondizionata e devozione a Cristo. Santa Marta, la cui memoria liturgica si celebra il 29 di luglio, è rinomata per la sua ospitalità, il suo servizio assiduo a Gesù. La sua fede poi è particolarmente esaltata nel racconto della risurrezione del fratello Lazzaro, dove appunto manifesta una fede incrollabile nelle parole e nei prodigi del Divino Salvatore. Santa Maria Maddalena, la cui festa ricorre invece una settimana prima, il 22 di luglio, è proclamata come il modello supremo dei penitenti. La sua conversione da una vita di peccato a una di stretta aderenza e servizio a Gesù è un potente esempio di redenzione e grazia divina. È celebrata per il suo coraggio, rimanendo accanto a Gesù durante la passione, essendo la prima testimone, dopo Maria Santissima, la prima testimone della gloriosa risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, entrambe queste sante sono figure proprio emblematiche del Nuovo Testamento e vengono poi ritratte proprio come incarnazione delle virtù cristiane, del servizio, di penitenza e fede assoluta negli insegnamenti nella divinità di Cristo. Oserei dire anche, nel caso di Santa Maria Maddalena, anche come virtù di adorazione perfetta a Dio. Ecco, le loro vite sono proprio un faro di ispirazione per chiunque, insomma, ne faccia, ecco, una riflessione. Vengono presentate in vari passi del Nuovo Testamento. Parliamo chiaramente dei quattro Vangeli. Ecco, durante la visita di Gesù alla dimora di Marta e Maria, Marta si dedica agli oneri dell'ospitalità, mentre Maria sceglie appunto di sedere ai piedi del Signore per ascoltarne la parola. Ecco. Poi nel Vangelo di Giovanni, ecco, viene appunto presentata quella che è la risurrezione di Lazzaro, e Marta proclama proprio la fede in Gesù. Ecco, c'è proprio questo passo in cui Marta ecco, marca proprio la fede cieca, se vogliamo, è assoluta in Gesù Cristo. E poi, ecco, queste figure sono distinte tra di loro, sono, diciamo, non in antitesi, ma complementari, perché è complementare anche la vita del cristiano, che deve essere così. Ecco, Santa Marta, servizio attivo. Rappresenta l'aspetto del servizio attivo nella vita cristiana. La sua ospitalità e cura per il Signore durante la sua visita a Betania, come appunto è descritto nel Vangelo di Luca, illustra la vocazione di coloro che, chiamati a servire gli altri con generosità e diligenza. Tuttavia, però, il suo servizio non è privo di comprensione spirituale. Il suo dialogo con Gesù, in occasione appunto della morte del fratello Lazzaro, e poi della sua risurrezione, appunto nel Vangelo di Giovanni, già citato, rivela proprio una profonda fede nella persona e nella potenza di Cristo, un po' quasi ad andare a richiamare quella che è l'epistola di San Giacomo, dice mostrami la tua fede con le opere. E con le opere il servizio attivo viene, deriva, nasce dalla fede. È la fede che alimenta le E quindi Marta non è solo un esempio di attività, ma anche di un'attività che nasce appunto da una fede salda e personale in Gesù, come il Cristo, il Figlio di Dio. Il suo modello quindi insegna ai credenti che il vero servizio non è solo un fare, quindi un po' quasi, ecco, diciamo, insomma, ridotto quasi a un club, no? Di fare un qualcosa, bensì è un agire che scaturisce dalla fede, dalla dedizione a Cristo. D'altro canto, contraltare, Santa Maria Maddalena, la contemplazione devota, oserei dire anche l'adorazione di Dio. Santa Maria Maddalena incarna la contemplazione devota, ecco, questa figura è emblematica della risposta personale totale a Cristo, caratterizzata da un amore ardente e da una fedeltà incondizionale. Nel Vangelo, Santa Maria Maddalena è colei che rimane ai piedi della croce, è la prima poi donna a testimoniare la risurrezione di Gesù. Ricordiamo tutti, no? L'annuncio appunto va ad annunciare ai miei che sono risorto. La sua presenza ai momenti culminanti della vita di Cristo sottolinea proprio il suo ruolo di discepolo, appunto, che non solo ascolta passivamente, ma segue attivamente e risponde con tutto il suo essere. Maria Maddalena rappresenta così il culmine della vita contemplativa, vedere, ascoltare e rispondere all'amore di Dio manifestato in Cristo. Inoltre il suo incarico apostolico di annunciare la risurrezione degli apostoli dimostra come la contemplazione conduca a una missione. È chiamata a portare la buona novella della salvezza a tutto il mondo. Va in Galilea e, insomma, precedimi e racconta quello che hai visto, che sono risorto. Quindi è una contemplazione attiva, quindi un servizio attivo e una contemplazione attiva. Quindi siamo comunque chiamati a imitare entrambi questi due modelli. Per comprendere meglio queste due grandi figure di santità, appunto, che si, la cui memoria, la cui festa si celebra proprio in questi giorni, nel mese di luglio, mese dedicato al preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, ecco, cominciamo ad approfondire quella che è la figura di Santa Marta. Proprio per questo passo subito la parola ad Andrea.
Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, Santa Marta è una figura molto molto particolare perché è una di quelle figure bibliche, evangeliche in questo caso, che compaiono molto poco, perché abbiamo soltanto tre apparizioni, diciamo, di questa figura nei Vangeli e in due Vangeli diversi, uno sinottico, quello di Luca, e poi nel Vangelo di Giovanni, ma proprio per la particolarità della figura che ci appare così vicina personalmente alla figura del Redentore, ha ispirato molto alle leggende popolari, a quella parte di tradizione orale della cristianità che alla fin fine va a formare una parte importantissima della pietà e della devozione tradizionale popolare. Andando a vedere di chi si tratta, noi non sappiamo tantissimo di Marta perché non abbiamo approfondimenti significativi della sua biografia nei Vangeli, però quel che sappiamo è che era una discepola di Gesù ed era un'amica di Gesù. I Vangeli di secondo Luca e Giovanni ce la presentano come sorella di Maria, Maria di Betania ovviamente, da non confondere con Maria Maddalena, e di Lazzaro, che sappiamo essere stato un grande amico di Gesù, abitanti di questo villaggio di Betania vicino a Gerusalemme, e ce la presenta appunto come una figura estremamente vicina al Redentore, una delle sue seguaci più ardenti, più anche vicine alla sua figura. Una delle occasioni in cui ci viene mostrata, ad esempio, la prima in ordine cronologico, andando a vedere perlomeno il canone cattolico della Bibbia, è proprio nel Vangelo di Luca 10, 38, 42, nell'episodio in cui le due sorelle, Marta e Maria, accolgono Gesù in casa propria e vediamo questa divisione di cui si parlava, diciamo, delle figure, quasi simbolica delle figure delle due sorelle. Che vanno ad indicare una la vita contemplativa e l'altra la vita attiva, nel momento in cui Marta si occupa delle faccende domestiche, di accoglienza ovviamente, dell'ospite, mentre Maria si siede ad ascoltare la parola di Gesù. Notiamo che Marta si lamenta con Gesù di questa cosa, proprio perché, e vediamo in questo episodio la vita attiva che lamenta la presunta, superfluità, diciamo, della vita contemplativa, qualcosa che ci suona come molto attuale, volendo, perché viviamo in un'epoca in cui la vita contemplativa è proprio squalificata, purtroppo spesso anche tra i cristiani, proprio in nome di un facile utilitarismo un po' materialistico, diciamo. E sentiamo che la risposta di Gesù, che la ammonisce, le dice proprio: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. E quindi in questo notiamo come lo stesso Gesù alla fin fine elogi la vita contemplativa contrapposta a quella attiva. Questo non significa ovviamente, e questa è l'importanza della figura di Marta, che la vita attiva vada disprezzata, assolutamente l'importanza che la tradizione cristiana assegna alla figura di entrambe, ci mostra come alla fin fine il cristianesimo non sia un mero esercizio misticheggiante, di astrazione, di fuga dal mondo, se non ovviamente nella scelta monacale o comunque eremitica, pensiamo ai padri della Chiesa. Tanta parte della patristica parli del deserto o tutte le esperienze di monachesimo, comunque di vita contemplativa. Assolutamente anche la stessa tradizione cattolica ha saputo valorizzare nei secoli questo spunto che ci viene offerto di vivere cristianamente la vita attiva. E infatti, guarda caso, la tradizione anche dei santi della Chiesa, una volta canonizzata tradizionalmente la figura di Marta, le assegna proprio il patronato delle casalinghe, dei servitori, degli abbegatori, delle domestiche, degli osti, in generale di figure che rappresentano proprio la vita attiva e anche lavorativa. Ma venendo adesso al Vangelo di Giovanni, in Giovanni 11, 1:46 c'è il famosissimo proverbiale, mi verrebbe da dire, episodio in cui le due sorelle mandano a chiamare Gesù perché venga a guarire Lazzaro che si è ammalato. Lazzaro sappiamo, come dicevamo, che aveva una grande amicizia personale con Gesù. Gesù arriva, si attarda, arriva quando è già morto e assistiamo alla famosissima, la famosissima resurrezione di Lazzaro, che succede proprio ad una professione di fede in Gesù da parte di Marta. Quindi Marta gioca un ruolo volendo fondamentale in tutta questa vicenda della resurrezione di Lazzaro, perché sentiamo dirle: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Quindi, in realtà, contando questo episodio, la figura di Marta è particolarmente importante, perché è una delle prime che riconosce in Gesù il Messia, il Figlio di Dio. E quindi sappiamo poi, naturalmente, che Gesù si recherà al sepolcro e risusciterà Lazzaro. La terza e ultima apparizione di Maria nei Vangeli è in Giovanni 12, 1:8. Quando assistiamo ad un nuovo episodio di ospitalità di Gesù a casa di Lazzaro, Marta e Maria, con Marta che serve a tavola, e l'episodio in cui durante la cena Maria cosparge i piedi di Gesù con un unguento molto prezioso e li asciuga con i propri capelli. Il fatto, peraltro, è riportato in realtà anche dai sinottici Matteo e Marco, soltanto che questi non nominano le due sorelle, un episodio pressoché analogo ci è riportato in casa di Simone il Lebbroso, alla cena con Simone, nella casa del Lebbroso Simone. Questo potrebbe semplicemente voler dire o che i due episodi sono molto simili, oppure che le testimonianze di questo fatto si erano andate un po' a confondere, e naturalmente la voce ispirata dei Vangeli le ha riportate in modo diverso. Queste sono cose che naturalmente non possiamo sapere, però è molto interessante che comunque nel Vangelo di Giovanni la scena si è situata in casa di Marta, Maria e Lazzaro, e il dettaglio di questo fatto di Marta che serve a tavola, mentre Maria è affidata di nuovo questa funzione sacrale, che è un richiamo di nuovo alla vita contemplativa. Però, come dicevamo, le apparizioni di Marta nel Vangelo non sono tante, non sappiamo molto della figura, ma proprio la vicinanza che ci è suggerita da queste poche apparizioni alla figura proprio di Gesù, anche nella sua vita privata, le sue conoscenze più care, ha ispirato poi la tradizione popolare che vorrebbe, una tradizione antichissima peraltro, che vorrebbe Marta e Maria, assieme a Lazzaro e ad altri discepoli, perseguitati dopo la morte e resurrezione di Gesù in Palestina, e anch'essi, come gran parte degli apostoli, dei primi discepoli di età apostolica, trasmigrati all'estero, diciamo, per diffondere la parola del Signore e al contempo salvarsi dalle persecuzioni. Addirittura la tradizione molto precisa ci parla dell'anno 48 d.C., data in cui Marta, Maria, Lazzaro e gli altri sarebbero giunti in Provenza, portando il credo cristiano. Sappiamo che la Provenza è una terra che rivendica un'antichissima tradizione cristiana, anche con un certo orgoglio tradizionalmente. La leggenda popolare poi ci direbbe che nelle paludi di questa zona in cui sarebbero arrivati, Marta avrebbe saputo con la preghiera neutralizzare, rimpicciolendola di dimensioni, una bestia mostruosa che stava terrorizzando quella zona, ossia la tarasca, che sarebbe una sorta di bestia leggendaria, simile volendo ad una tartaruga, però molto mostruosa e feroce, diciamo, e l'avrebbe condotta alla città di Tarascona, che proprio da qui poi prende il nome. Quindi, insomma, una figura che assume un ruolo molto folcloristico anche in certe devozioni, forme di pietà popolare locale. Poi l'identificazione, tolta questa dimensione più leggendaria, più tradizionale, più folcloristica, l'identificazione filologica della figura di Maria ha tenuto impegnati molto gli esegeti negli ultimi secoli, non si è riusciti con grande precisione a risalire i dati biografici di Santa Marta. Però ci sono diverse tradizioni anche abbastanza antiche, che ad esempio la leggenda aurea, per dirne una, di Jacopo da Varazze, ci riporta un'identificazione di Marta di Betania con la donna emorroissa che è stata guarita da Gesù, mentre invece un apocrifo dei primi tempi della cristianità, cioè il Vangelo di Nicodemo, la identifica addirittura con la Veronica, per cui ci sarebbe addirittura questa sorta di identificazione della famosa Veronica, che era la donna che aiutò, allievò la sofferenza di Gesù sul Calvario, il pulì il volto, per cui c'era quel famoso lenzuolo, il panno della Veronica. La Veronica stessa sarebbe una figura abbastanza sibillina, sarebbe identificata con Marta, il che però è abbastanza improbabile, perché sappiamo che una tradizione orientale molto antica chiama la Miracolata, l'emorroissa, con il nome di Berenice, per cui sappiamo che c'è una grande difficoltà nell'identificare, nel far tornare i conti con tutte queste diverse tradizioni. A maggior ragione se pensiamo che un'altra leggenda ancora altrettanto antica, sempre di zona orientale, dà invece un connotato molto più preciso alla figura della Veronica, identificandola come la moglie di Zaccheo, cosa che sarebbe abbastanza impossibile, perché già questo ce la situa in un altro contesto. Se volendo volessimo immaginare che Marta fosse stata la Veronica, alias la moglie di Zaccheo, ciò non tornerebbe col fatto che l'antica credenza cristiana ci riporta un ulteriore dato, cioè quello che Marta sarebbe morta vergine. Per carità, questo non è materia dogmatica, non è un qualcosa che per forza verità di fede, diciamo, la verginità di Marta è un dato tradizionale di pietà popolare, però inizia a complicare le cose, diciamo. Quel che è certo è che la figura è molto suggestiva proprio per questa sua vicinanza al Signore, e non a caso ha ispirato poi tutte queste lucubrazioni successive su di essa. La sua importanza fondamentale, però, è essenzialmente quella della rappresentazione simbolica della vita attiva.
Grazie Andrea per il tuo intervento, per aver illustrato proprio bene la figura, delineato la figura di Santa Marta. Questo appunto sono giusto alcune cose che mi hanno appunto colpito e penso che debbano essere sottolineate. Il momento cruciale l'episodio della resurrezione di Lazzaro, la fede riposta in Gesù Cristo. Più volte nel Vangelo ricorre questa frase di Gesù: va, la tua fede ti ha salvato, va, sei stato guarito per la tua fede. Qualcuno che dice: Signore, aiutami a credere, no? Ed è proprio questo. Quindi Santa Marta, la figura appunto di questa grande figura di santità, citata appunto nel Vangelo, che ha avuto l'onore di incontrare il Verbo di Dio incarnato, insomma, di persona nella vita terrena, ecco, ci insegna proprio questo, ci dà questo, ci indica proprio la strada che è questa, fidarsi, o meglio, avere, riporre la fede totale in Gesù Cristo, perché quello significa salvarsi, quindi essere guarito, essere risuscitato, come appunto è avvenuto a Lazzaro, però la salvezza poi è la salvezza dell'anima, e la fede in Cristo è garanzia di questo, diciamo. Poi ci sono altre cose, non è solo la fede a essere garanzia, però la fede ci deve essere. E quindi Santa Marta ci insegna, ci indica proprio questo, che il suo modo di agire, quindi quell'operosità che ebbe nei confronti di Gesù, mettersi subito a magari cucinare, sistemare, insomma, ecco, ricevere gli ospiti, quell'operosità nasce però e trova forza nella fede riposta in Gesù. Quindi non è una fede così, come magari, che so, i protestanti o altre persone dicono: io a me sì, credo in Dio, insomma, eccetera, però sai, non vado a messa, sai, non faccio questo. No, allora non credi. Riprendo anche San Giacomo nuovamente: anche i demoni credono in Dio e tremano, ma è tutt'altra cosa. Cioè, quindi, ecco, la fede significa proprio tutt'altro. E la fede si mostra anche con le opere, ma le opere nascono dalla fede. Ecco, direi che possiamo fermarci ora per una breve pausa musicale. Ave Maria, eccoci ritornati di nuovo in vostra compagnia per questa puntata dei Santi e Giovani e per questa seconda parte della puntata dedicata a figure di santità di Santa Marta, Santa Maria Maddalena. E in questa seconda parte andremo proprio ad approfondire quella che è invece figura di santità di Santa Maria Maddalena e do subito la parola a Carlo che insomma ci illustrerà, ecco, questa figura.
Grazie Diego e un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto. E beh, che dire di Maria di Magdala? Intanto appunto Magdala, perché Magdala? Perché Maddalena vuol dire colei che viene da Magdala molto probabilmente, cioè il luogo da cui proveniva o la sua famiglia oppure lei, anche se sappiamo in realtà che lei viveva a Betania, se la dobbiamo identificare con la Maria di Betania. In effetti il punto centrale da cui possiamo iniziare è proprio questa confusione che si è creata a partire dall'identificazione della stessa Maria Maddalena. E appunto da identificarsi con le donne, appunto con la peccatrice che lava i piedi di Gesù con i propri capelli e con Maria di Betania, o sono persone diverse? Intanto iniziamo a partire dal Vangelo, il quale Vangelo ci presenta la figura in maniera anche esplicita. Basti pensare al Vangelo secondo Luca 8:2-3, che adesso vado a prendere, che ci dà anche una informazione molto interessante. Vado a leggere. Successivamente Gesù percorreva la città e i villaggi per predicare e portare la buona novella del regno di Dio. Erano con lui i 12 e alcune donne che erano state curate da spiriti maligni e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuza, ministro di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con le loro sostanze. Questo è molto interessante perché ci fa vedere non solo, tanto ci nomina una Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e questo è stato un punto molto importante per interpretare appunto in maniera favorevole l'identificazione di Maria Maddalena, la tradizionale identificazione di Maria Maddalena con la donna peccatrice, poiché i sette demoni sono stati interpretati appunto come immagine dei sette vizi capitali o comunque del peccato. Ma la cosa ancora più interessante ci dice che questa Maria Maddalena, come le altre donne che seguivano Gesù, dovevano avere comunque un tenore di vita abbastanza alto, considerando fra l'altro che ci troviamo sempre nel contesto di primo secolo d.C., quindi insomma, con tutte le limitazioni che poteva avere comunque una vita di una donna nella Palestina del primo secolo, cosa che poi vedremo tornerà anche probabilmente nella vita della stessa Maddalena. Eppure, appunto, loro hanno delle sostanze e addirittura assistono con le loro donazioni la missione di Gesù. Allora, Maddalena, appunto, questa assistenza può essere, anche questo è molto interessante, potrebbe suggerire anche un'altra interpretazione del nome di Maddalena. In effetti, Maddalena potrebbe essere potrebbe indicare la provenienza di Maria da Magdala, ma potrebbe anche, con una valenza simbolica molto particolare, derivare dal termine ebraico Magdal, cioè torre. Quindi, per far vedere l'importanza di questa donna all'interno della comunità dei discepoli di Gesù, quella che noi potremmo definire oggi un pilastro. Ed in effetti, come vedremo, mano a mano che si andrà avanti con il racconto evangelico, questa figura diventerà sempre più importante. Un'importanza che è stata sottolineata anche da San Gerolamo, il più importante primo traduttore della Bibbia in latino, dall'originale dei Vangeli in latino e della Bibbia dagli originali. Dicevo, noi sappiamo che diventa importante perché è il Vangelo di Giovanni, fra i tanti, che ci parla in maniera esplicita di quando Gesù si trova crocifisso al Calvario, che presso la croce presso la croce di Gesù stava sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Quindi chiaramente noi sappiamo che questa figura seguirà Gesù per tutto i momenti della sua vita, anche nel momento più difficile che è quello della passione. Ma appunto questa figura come aveva conosciuto il Salvatore? Allora possiamo pensare che effettivamente possa intendersi un'identificazione di questa figura con quello della peccatrice pentita, una identificazione che risale in realtà soprattutto al 591 con Papa Gregorio Magno che fece questo accostamento di queste due figure in sue diverse omelie. Questa adultera viene salvata da Gesù, sappiamo tutti il famosissimo e importantissimo episodio, no, dell'adultera che senza peccato scagli la prima pietra. Appunto Gesù fa vedere come coloro che volevano uccidere questa adultera non potevano prendersi questo potere e anzi lui non solo rimette i peccati a questa figura, ma gli dice appunto va e non peccare più, e si può pensare che questa figura sia rimasta legata al Signore per tutto il resto della sua vita. In effetti, riprendendo gli episodi che già citato per quanto riguarda Marta, Andrea, possiamo vedere come tutti questi episodi avvengano sempre nella stessa casa di un tal Simone, che potrebbe essere benissimo considerato come appunto il fariseo, che è appunto il protagonista di tutti questi episodi. Un altro episodio molto interessante, appunto, fa vedere l'importanza di Maria di Magdala all'interno della comunità, è un episodio di contrasto, si potrebbe dire, fra Maria di Magdala e i dodici, soprattutto con Giuda. In effetti, Vado a leggere, si trova questo episodio in Giovanni 12:1-11. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che gli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero una cena, Marta serviva Lazzaro, che era uno dei commensali, però poi appunto Maria prese una libbra di olio profumato di vero nardo. Questo qua è molto interessante perché l'olio di nardo è lo stesso che viene usato dalla peccatrice per lavare i piedi di Gesù, quindi insomma stesso olio che adesso da questo episodio capiremo essere molto costoso, insomma non è così pacifico che siano per forza due episodi diversi. Ma comunque appunto continuiamo a leggere. In effetti, appunto dicevo, olio di vero nardo assai prezioso, cosparsi i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei discepoli che poi doveva tradirlo, disse: perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri? Interessantissima questa domanda, no? Spesso anzi sentiamo così, spesso accuse così pauperistiche rispetto a questa, che in realtà non solo, come dirà lo stesso Gesù, è un'opera di grande carità, ma anche un significato straordinario che a Giuda sfugge, proprio perché sfugge a Giuda l'intera, come vediamo poi dal suo tradimento, l'intera missione del Signore, quella che Maria sta facendo, non si sa se appunto guidata dallo Spirito Santo, comunque consapevolmente o consapevolmente un'unzione di un uomo che può benissimo essere intesa come anche un'unzione regale, un riconoscimento della regalità di Cristo. E quindi dicevo, Giuda Iscariota si arrabbia, però il Vangelo Giovanni ci dice: questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Ci fa vedere anche molto così, no? Questi grandi proclami poi in realtà spesso diventano, quando non c'è veramente un cuore puro con buone azioni, come quello di Maria in questo caso, celano sempre dietro un qualcosa, insomma, di poco luminoso. Gesù allora disse: lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avrete sempre con voi, ma non sempre avete me. E poi continua la narrazione evangelica parlando appunto della gran folla di giudei che si avvicina alla casa. Quindi vediamo appunto un'importanza di questa figura molto vicina al Salvatore, come sottolinea anche il diessire nella forma più antica, appunto assolta dal Salvatore, quindi segno vivente della speranza del perdono. Bene, proprio lei è cosa straordinaria, forse il passaggio più straordinario della vita di Maria Maddalena, è proprio lei che, recandosi con le altre Marie al sepolcro, lo trova vuoto. Lo trova vuoto, entrano, trovano delle figure non ben definite, sicuramente poi interpretate come degli angeli che dicono: il maestro non è qui, ti precedi in Galilea, per cui vai ad annunciare questo ai suoi discepoli, ai tuoi amici. E allora loro corrono, ma insomma, del tutto così colpite da questo fatto inaudito, perché il corpo non c'è più, è scomparso. E i soldati, da quello che poi scopriamo nel resto delle narrazioni evangeliche, si erano addormentati, quindi nessuno sa, neanche i soldati che dovevano sorvegliare il sepolcro proprio per evitare un furto del corpo, sapevano cosa fosse successo. Quindi lei corre dai discepoli, dagli apostoli e va a dire loro quello che è successo. E questo è molto interessante, la reazione che hanno gli apostoli, che all'inizio non è molto, anzi, di fatto non le danno credito, soltanto Pietro e Giovanni vogliono andare loro a controllare cosa effettivamente sta accadendo. Quindi questo ci fa vedere non solo l'importanza, tutte queste incertezze, queste proprie dei discepoli della resurrezione, cioè ci fa vedere anche la straordinarietà completa di questa prova della divinità di Cristo, prova fondamentale, come dirà poi San Paolo. Ma appunto ci fa vedere come sia attendibile la stessa notizia riportata dai Vangeli, perché gli stessi apostoli non danno credito Quindi loro riportano che una donna ha avuto il privilegio rispetto a loro, che è soprattutto Pietro, il capo di quella piccola comunità, al quale appunto Cristo poi darà effettivamente il primato, dice, ma come, perché dovrebbe essere successo, no, con la Maddalena? Ma invece è proprio la Maddalena che, come ha ricordato prima tu, Diego, ma anche Andrea, ha questo carattere fondamentale di contemplazione attiva e anche questo appunto, questo cambio del cuore, no? Se è vero che appunto lei, fra l'altro, è anche patrona fra i vari patronati che ha, non solo dei profumieri, cosa interessante appunto per l'episodio del Nardo, ma anche delle prostitute, quindi anche insomma, dei peccatori. Ebbene, lo stesso Gesù ha detto i peccatori, no? Vi precederanno nel regno dei cieli, e si può dire che forse nella vista del Signore ormai trasfigurato, si potrebbe dire, beh, sia stata appunto Maria Maddalena abbia preceduto in qualche maniera appunto gli apostoli. Comunque, questi apostoli vanno, gli apostoli vanno, Pietro e Giovanni vanno, Giovanni è più veloce, quindi arriva per primo, ma aspetta appunto con un segno di grande rispetto Pietro. Pietro entra, non, appunto, ed esce ancora con tanti dubbi, mentre invece Giovanni capisce, e anche questo è molto interessante perché vedi i lini distesi come se ma intatti, quindi come se il corpo non fosse stato spostato, ma si fosse semplicemente smaterializzato, insomma. E questa quindi è la storia di Maria Maddalena per quanto riguarda i Vangeli. Però cosa succede dopo a questa straordinaria figura che appunto ha messo per prima il piede nel sepolcro, ha visto il Salvatore, si è avvicinata a lui e il Salvatore ha detto appunto non mi trattenere, vai dai discepoli. Beh, che cosa le succede? Lo possiamo provare a ricostruire così, però sono solo leggende, non abbiamo un riscontro in testi sacri o in altre fonti coeve, dalla leggenda aurea che prima lo stesso Andrea citava. In effetti la leggenda aurea ci racconta che dopo la predicazione degli apostoli anche Maria, le tre Marie, furono costrette a spostarsi in giro per l'impero. Su questo voglio fare una piccola così, digressione, molto interessante, come una leggenda molto diffusa nella Russia ortodossa, la veda andare in giro per l'impero e arrivare a Roma. Nel palazzo dell'imperatore Teodosio e lei annunciava la risurrezione di questo che ovviamente per i romani era un falegname condannato a morte e quindi Tiberio sentendo questa persona di basso rango che parlava appunto, della risurrezione di un uomo condannato a morte non prese sul serio la cosa e disse è più probabile che l'uovo che ho nella mano diventi rosso. In effetti, secondo questa leggenda, l'uovo sarebbe diventato rosso ed è ancora oggi motivo per cui nella Chiesa orientale a Pasqua si colorano le uova di rosso, Pasqua appunto sappiamo di resurrezione. E dicevo comunque, fra i viaggi che vengono attribuiti a Maria Maddalena, quello che è di sicuro il più conosciuto e famoso è quello che la vide scacciata dalla Palestina da parte del Sinedrio su una nave alla deriva, la quale barca arriva in Provenza. Arriva in Provenza e quindi la Maria Maddalena sceglie, paradossalmente, appunto, cioè, paradossalmente fino a un certo punto, perché appunto è perfettamente coerente questa leggenda con quello che il Vangelo ci racconta, sceglie una vita contemplativa, del tutto contemplativa, si ritira in una grotta. E vive da eremita senza curarsi del cibo e dei vestiti. E poi, appunto, sarebbe morta in questa sua vita di contemplazione. Le sue reliquie, fra l'altro, molto venerate in Francia, questi credevano essere appunto quelle della Maddalena, purtroppo sono state disperse durante la Rivoluzione francese, ma ancora è conservata all'interno della grotta dove, secondo la tradizione, la Maddalena viveva, il capo di Maria Maddalena. E un capo che, appunto, quindi ci permette anche, così ovviamente è un capo di un corpo morto, ma ci può permettere di ricostruire anche attraverso indagini, così volendo, se uno volesse fare così delle analisi forensi su questa meravigliosa reliquia, il viso di Maria Maddalena e vedremo una donna che deve essere molto molto bella. Molto molto bella, ma è bello fare il confronto con questa donna, appunto, e potremmo pensare anche di carattere, soprattutto per la vita dissoluta di prima della sua conversione alla vita contemplativa, quasi una sorta di femme fatale, potremmo vederla oggi. Ebbene, fare questo raffronto con la figura della Maddalena penitente, che è resa in maniera meravigliosa da un'opera, una scultura in legno di Donatello che si trova nel Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, che consiglio a tutti di andare a vedere per chi non l'avesse vista, perché è un'opera che già allora stupì per il realismo molto forte, molto crudo. Quella che si vede è una Maddalena coperta dai suoi capelli, che ormai sono lunghissimi, le arriva nei piedi, di fatto è vestita con i suoi capelli, scarna, che vede tutta la privazione e la sofferenza del corpo, ma appunto, negli occhi si può anche vedere occhi molto profondi che proprio colpiscono lo spettatore nel profondo, anche uno sguardo altro, cioè la perdita totale della dimensione corporea per dedicarsi a una vita totalmente contemplativa, una cosa di una forza straordinaria. D'altronde, un'altra delle reliquie, così vado a concludere questo intervento, che sono rimaste attribuite a Maria Maddalena, è un'altra reliquia che non si trova in Francia, bensì a Roma, nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini, che è il piede di Maria Maddalena, molto venerato nella capitale da tantissimi pellegrini, perché appunto è il primo piede ad aver varcato il sepolcro. Si può dire che ha portato, no, l'intera umanità nel mondo della risurrezione, cioè le profezie si sono compiute e il Signore è risorto. E davanti a un tale privilegio, si può ben capire come lei possa, secondo la leggenda di Aurea, perdersi in una vita contemplativa nell'attesa di ricongiungersi nel regno di colui che lei stessa aveva avuto, nostro Signore. Grazie per l'ascolto.
Grazie a te Carlo per questo intervento, per così appassionato, così preciso, così ricco anche di particolari e aggiungerei anche di spunti. Molto bella la riflessione che hai lasciato alla fine, proprio la reliquia del piede di Santa Maria Maddalena, quel piede appunto che ha toccato quel suolo, che era quel giardino dove appunto è stato deposto il corpo, esanime del nostro Signore Gesù Cristo, insomma, calato dalla croce, e poi invece quello stesso giardino, ecco quei piedi che correvano per andare a ungere il corpo di Gesù, lo hanno visto, poi l'hanno visto risorto e hanno cominciato a correre invece per annunciare proprio che il Cristo, l'unto di Dio, invece è risorto. È molto bella questo episodio, molto bella questa riflessione. Proprio la cosa importante, appunto, è questa: che diciamo, ha parlato anche di ungere, appunto, il corpo di Gesù, ungere i piedi, asciugarli. Insomma, questo ci porta a quella che è la figura di Santa Maria Maddalena come adoratrice, adoratrice di Gesù, quindi quella vita contemplativa, quella vita di adorazione, unita a quella appunto invece di quella vita attiva, operativa di Santa Marta. Bene, io lascio subito la parola a Fra Gian Pio Maria per il commento spirituale a chiusura della puntata.
Grazie tante, bentrovati tutti voi, cari amici, grazie anche un po' per questi interventi preziosi che hanno aperto veramente e ci hanno dato dei begli insegnamenti. E, un bel contrasto, diceva prima Andrea, tra Carlo, tra Giuda e Maria Maddalena, che l'avarizia e la generosità di un cuore che si pente dei suoi peccati e che si converte. Adesso non entriamo nel merito dell'identificazione di una Maria, due Marie, tre Marie, così. Anche già i padri della Chiesa si sono cimentati, gli esegeti negli ultimi decenni, lasciamo compito. Poi prima che arrivi in paradiso chiederà: ma Gesù, ma Maria Maddalena, Maria Betania, tutte queste sante, uno, due, tre, vedremo chi. il primo che arriva potrà un po' godere di questa visione, di questi cuori tutti innamorati del Signore. E, santi padri ci hanno visto queste belle figure di Santa Marta, Santa Maria Maddalena, veramente come modello per la nostra vita cristiana. Santa Marta, anche lei un cammino di conversione. Marta, Marta, ti impegni di tante cose buone, ti affanni di tante cose buone, ma sei distolta da questi affanni. Allora, per rimettere anche il giusto equilibrio, perciò anche nel servire il Signore era così distolta, nel servire per le cose del Signore era distolta dal Signore. Anche il Cardinal Vantoin, quando venne imprigionato, dopo essere stato diventato vescovo di Saigon, no, è stato diventato vescovo, comunque è stato ordinato vescovo, e dopo in Vietnam viene preso dai comunisti, viene imprigionato e si rammaricava per tutte le opere che aveva fatto, stava facendo, il seminario, le opere apostoliche, così. E a un certo punto ha un intervento del Signore, dice: ma dimmi, perché non devi confondere tra le opere per il Signore e servire il Signore? Bene, un po' lo stesso problema. Ora da lì Vantoin prese questo tempo di prigionia come un tempo di contemplazione, di preghiera. Allora da lì cominciava a celebrare la Santa Messa clandestinamente, con qualche briciolo di pane, qualche goccia di vino che si era fatto mandare. Insomma, diventa tutta una sua trasformazione interiore in questa accettazione. È proprio questo cambiamento che c'è in Santa Marta. Stava servendo il Signore, stava servendo gli apostoli, quindi sta facendo cose buone, ma si è molto distolta da queste cose qui, e quindi Maria ha scelto la parte migliore, quella parte migliore che in tutte le nostre attività che dobbiamo fare dobbiamo mai essere distolti dalle cose del Signore, dal servire il Signore. Quindi anche le più belle attività, le più belle opere, però devono essere fatte senza perdere di vista per chi le facciamo, è il fine per cui vogliamo realizzare. Ancora mi porto a parlare un po' dei padri della Chiesa, come hanno letto, interpretato queste belle figure. Sant'Ippolito nel 236 d.C. ci parla di Santa Maria Maddalena come l'apostola degli apostoli. È bellissima questa bella precisazione che dopo farà anche Sant'Agostino, riprenderà anche San Tommaso d'Aquino e sicuramente anche tanti altri santi. Pensa che dignità, peccatrice, sette demoni, così. Che cosa vuol dire la conversione? Che cosa vuol dire un'anima? Che cosa può fare un'anima quando si converte a Dio? Quali cose può realizzare? Quali cose viene innalzata? Quale dignità viene innalzata? Questa è la prima che ha il privilegio di andare ad annunciare agli apostoli il mistero della risurrezione, di predicare la risurrezione. E quindi se il compito degli apostoli nel momento dell'ascensione è andate a predicare in tutto il mondo, vedete, non il Vangelo, bene, lei è stata la portatrice di questo messaggio ai primi, ai suoi apostoli. Quindi bellissima anche questa bella figura di questo titolo che gli viene dato da Sant'Ippolito nel 236. E la Maddalena viene esaltata anche come una figura modello per la vita cristiana e anche nei padri della Chiesa addirittura ha il ruolo del parallelismo antitetico tra Eva disobbediente e Maria Maddalena obbediente. Poi dopo i santi padri porteranno la nuova Eva, che sarà la Beata Vergine Maria, che ha dato alla luce il Salvatore. Però è interessante come già nei primi secoli anche la Maddalena viene messa nel parallelismo antitetico opposto all'Eva, la prima Eva peccatrice, alla Maria Maddalena obbediente alle parole del Signore. Ancora viene raffigurata la figura di Maria Maddalena, sempre in Sant'Ippolito, come figura della Chiesa, la professione di fede in Cristo Signore, quindi immagine della nuova Chiesa, della nuova Eva. Questa è sempre una bella figura che viene associata alla figura di Santa Maria Maddalena. E così ancora una cosa importante che mi piace sottolineare, come questa sempre immagine della Chiesa e anche dell'anima umana. Nel primo caso si sta pensando ai peccati disonesti, nel secondo serve per devozione e pietà verso Dio. Ancora delle belle riflessioni a Sant'Ambrogio, che vede una progressione, identifica un'unica figura, Maddalena, tutte le figure delle peccatrici che abbiamo parlato prima nei Santi Vangeli, e vede una differenza cronologica, una differenza di merito, cioè la prima che è ancora peccatrice, la seconda ormai più perfetta, viene fatta degna prima di lavare i piedi, poi di ungere il capo, poi di essere ammessa a vedere la risurrezione, quindi il progresso di conversione di un'anima cristiana. E così anche sempre Sant'Ambrogio associa alla Santa Madre Chiesa: l'anima o la Chiesa non cambia nella persona, cambia però facendo progressi. E ancora qui c'è un'unità di identificazione tra Maria Maddalena, Maria Betania, la peccatrice, e dice c'è questa progressione, vuole sottolineare questa progressione Sant'Ambrogio. E l'anima che nella fedeltà si accosta a Dio non è più schiava di peccati turpi, disonesti di Sant'Ambrogio, ma serve piamente al Verbo di Dio, noterai che essa si innalza fino al capo stesso di Cristo, fino a spandere il profumo dei suoi meriti. Ancora San Girolamo diceva: guarda la sorella di Lazzaro, sia lei la peccatrice che unse i piedi del Signore e li asciugò con i suoi capelli dopo averli lavati con le sue lacrime. La sua risurrezione è più prodigiosa. Quindi dice San Girolamo: è grande il miracolo della risurrezione di Lazzaro, ma se vogliamo ancora più grande il miracolo della risurrezione della peccatrice, da un'anima morta al peccato, risorta alla grazia di Dio e convertita. Ed ora ecco questo miracolo di Lazzaro come a questo dono della grazia della risurrezione spirituale. Sant'Agostino parla dell'unzione a Betania, sono due gesti cronologicamente distinti, ma per quello che ci riguarda dice Maria di Maddala, Maria di Betania, la peccatrice pentita, trovano la loro prima vita. La peccatrice pentita è uscita dall'anonimato e diventata Maria Maddalena. Ecco la figura: ti ho conosciuto e ti chiamo per nome, quindi dall'anima morta alla risurrezione. Bellissime anche le riflessioni di San Gregorio Magno: mentre penso al ravvedimento di Maria nasce in me un desiderio di pianto più che di parole. Un po' manifesta San Gregorio Magno pensando alla conversione di Santa Maria Maddalena. Quale cuore infatti così di pietra da non sentirsi spinto a imitare l'esempio di contrizione di questa peccatrice in lacrime. E un ultimo momento, mi piacerebbe vedere anche il ruolo che ha avuto Santa Maria Maddalena nella vita religiosa. Un ultimo riferimento di San Gregorio Magno al mistero della risurrezione: la Maddalena che cerca la tomba vuota. La cercò una prima volta, ma perseverò nella ricerca, le fu concesso di trovare. Quindi non basta solo cimentarsi nella via di perfezione, nella via cristiana, nella via di confessione, bisogna perseverare, non bisogna mai arrendersi. E dicevo come la figura di Santa Maria Maddalena ha avuto una figura dominante negli ordini mendicanti, nell'ordine domenicano che ha eletto Santa Maria Maddalena come sua patrona e anche nella vita francescana. Mi ci metto due minuti per l'ordine domenicano, che già con San Domenico fa vedere come Santa Maria Maddalena la presenta come modello per i frati predicatori domenicani, come anche alcuni conventi vengono intitolati in onore a Santa Maria Maddalena, come si stabiliscono i domenicani nei due luoghi, come abbiamo nominato prima anche Carlo, nella Santa Montagna, San Buon, e nella Basilica di San Massimin, dove tradizione dice che il fratello Lazzaro sia diventato dopo vescovo di quella città di San Massimin. E così i frati domenicani hanno preso parte in quei due conventi. Ancora nel 1297 viene proclamata patrona di tutto l'ordine dei frati domenicani. E questa santa è presentata come la realizzazione dell'ideale dei frati predicatori dei domenicani, l'apostolo degli apostoli, ancora viene nominata, avendo annunciato per primo al mondo il Cristo risorto, ed è la patrona di questi frati che vogliono prolungare nella storia questa missione, annunciare con la parola la gioia della resurrezione. E la Maddalena si è dedicata intensamente alla contemplazione, come abbiamo sentito, come narra l'episodio evangelico di Maria di Betania che si mette ai piedi di Gesù, e anche come ricorda un po' la tradizione che la vede nella Santa Montagna fare vita di penitenza e di conversione per espiare i suoi peccati. Anche nella vita del Serafico Padre San Francesco, Santa Maria Maddalena ha un ruolo molto, molto importante. A Fonte Colombo, dove si ritirava a pregare, c'è un piccolo oratorio dedicato a Santa Maria Maddalena. E scrivendo su come i frati dovevano comportarsi negli eremi, San Francesco propone Santa Maria Maddalena come modello di vita di preghiera. E i discepoli di San Francesco si associavano spesso la loro predicazione sulla povertà volontaria all'esempio della peccatrice pentita e penitente. E San Bonaventura, fondatore, secondo, chiamato il secondo fondatore dell'ordine francescano, commenta nel Santo Vangelo di Giovanni, dice: Maria Maddalena, prima della passione, credeva che Cristo era Dio. Però lo piange morto, ma aveva bisogno di un'ulteriore conversione, per cui non si ricordava delle opere della sua divinità, ma solo la sofferenza della sua umanità, quindi ha bisogno di un progresso di crescita. E quindi quello San Bonaventura giungono alcune prediche in cui dice che Maria Maddalena è lodata come la gloriosa peccatrice e penitente. Maddalena presente accanto alla Beata Vergine Maria ai piedi della croce, diventa specchio di innocenza. Maria Maddalena è l'esempio di penitenza, di una penitenza perfetta, ben superiore a quella ordinaria. E giusto un altro riferimento a quello che è stato nella vita mistica dei mistici, la figura di Santa Maria Maddalena. I santi che hanno avuto esperienze mistiche, teologi, hanno scritto, ispirandosi alla figura di Santa Maria Maddalena, sono diversi. Ricordiamo Santa Caterina de' Ricci, che aveva una grande devozione e confidenza verso Santa Maria Maddalena. Mentre la Madonna introduce Santa Caterina de' Ricci a contemplare i misteri dell'incarnazione, dell'infanzia e della croce di Gesù, è Santa Maria Maddalena che fa conoscere a Santa Caterina de' Ricci è Gesù risorto, per iniziare un rapporto nuziale con il Signore Santa Caterina de' Ricci. C'è un racconto di una visione, dice, Suor Caterina fu introdotta da Santa Maria Maddalena a vedere il benedetto Salvatore risorto, glorioso di luce divina. E appena l'amabilissimo Signore si rese visibile a Santa Caterina, con grande gusto e gioia baciò più volte i suoi piedi e l'amoroso costato. Così anche Santa Teresa d'Avila, la riformatrice del Carmelo di Spagna, prova una grande ammirazione per Santa Maria Maddalena e una sorta di spirito di emulazione che desiderava per se stesso, per amore di Cristo che aveva avuto la sua discepola. E nel giorno della festa di Santa Maria Maddalena, Santa Teresa d'Avila si sentì dire dal Signore: quando ero sulla terra, tenevo Maria Maddalena per amica, ora che sono in cielo, ho te, Teresa, come amica. E Santa Maria Maddalena è proposta soprattutto come l'esempio migliore di chi, per beneplacito di Dio, ha raggiunto quel grado di orazione soprannaturale che viene chiamato l'orazione di unione. Santa Teresa d'Avila è una maestra della vita mistica, dottore della Chiesa, per i suoi gradi di preghiera, gradi di orazione. Bene, Santa Maria Maddalena ha raggiunto l'orazione di unione nella vita mistica, in cui tutte le facoltà del corpo e dell'anima sono occupate in Dio. Così anche il cardinale Pierre de Bérulle parla della vita mistica in cui diventa Santa Maria Maddalena un grande modello, e così tante altre belle figure di santi, ma vogliamo un po' così concludere vedere queste belle figure che ci propone il Santo Vangelo, che ci parla di un cammino di conversione per raggiungere la piena santificazione e la piena conformità a Gesù Cristo. E Santa Marta, nella sua vita, nella sua attività, ma rimanendo unita a nostro Signore Gesù Cristo, quindi per compiere tutte le opere per amore di Gesù, unita a Gesù. Santa Maria Maddalena, praticamente nella vita mistica, nella vita di unione e di perfezione dei gradi di preghiera, quindi nei gradi più alti di unione contemplativo con il Signore, e un grande zelo apostolico per annunciare ai fratelli Gesù, l'unico vero Salvatore, fonte di ogni bene, fonte di ogni amore. Ci aiuti in questo, l'Immacolata, di cui Santa Maria Maddalena, stando vicino a lei, non ha subito lo scandalo della croce, è rimasta fedele a Gesù. Grazie a tutti. Ave Maria.
Grazie Fra Giampino per questo intervento, per questo commento spirituale importantissimo, ricchissimo di spunti, di riflessioni e di suggerimenti. Colgo l'ultima sua frase, quello che ha sottolineato appunto che Maria Maddalena rimase lì sotto la croce, sul Calvario, fedele. Ecco, quella fede che bisogna mantenere viva, e si può mantenere viva appunto. Direi facendo una vita sacramentale, la Santa Messa, dove ogni Santa Messa c'è appunto il sacrificio incruento di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi rimanere lì, saremo anche noi lì, siamo anche noi lì in ogni Santa Messa, via il Calvario. E sapendo appunto che accanto a noi, oltre a San Giovanni, oltre a Maddalena, c'è anche Maria Santissima, la madre di Dio, madre di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi non siamo soli, anzi, Dio ce l'ha, Gesù ce l'ha affidata, ce l'ha donata come madre che ci custodisca. E quindi, in sintesi, le figure che abbiamo presentato, appunto, di Santa Marta, di Santa Maria Maddalena, illustrano quella che è la complementarietà della vita attiva e contemplativa. E ogni cristiano, alla fine, è chiamato proprio a bilanciare questi due aspetti, trovando in Marta ispirazione, in Santa Marta ispirazione per un servizio gioioso e fedele, in Santa Maria Maddalena un modello invece di amore profondo verso nostro Signore Gesù Cristo. E quindi la loro vicinanza a Gesù e la loro partecipazione agli eventi della sua vita terrena e poi della sua vittoria pasquale ci insegnano proprio che sia il servizio che la contemplazione sono essenziali per una piena vita cristiana che è fondata sulla fede di nostro Signore Gesù Cristo, di Cristo risorto, ed è alimentata chiaramente da una vita sacramentale, da una vita di grazia. Bene, con questo siamo giunti al termine di questa puntata e vi ringraziamo tutti per averci seguito e vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.